Alza il volume. Consigli di lettura a cura di Elsa Riccadonna.
Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Radio Base. Io sono Elsa Riccadonna e vi sto dando la sveglia letteraria perché voi state ascoltando Alza il volume Weekend, il vostro programma di consigli di lettura. Una puntata ricchissima. Adesso inizieremo, come sempre, con un po' di anticipazioni delle nuove uscite e poi ci sarà una super ospite nella seconda parte del programma. Iniziamo però la nostra carrellata di consigli di lettura che hanno tutti come tema quello che muove il mondo, il motore di tutti i sentimenti. Avete già capito che stiamo parlando di amore. E cominciamo allora con La collezionista di libri proibiti di Cinzia Giorgio per Newton & Compton Editore. Venezia è stata nel 1975, Olimpia ha solo 15 anni quando conosce Anselmo, proprietario di una storica bottega d'antiquariato. È un incontro decisivo. Anselmo intuisce subito l'intelligenza e la sensibilità della ragazza e la incoraggia a seguire la sua inclinazione. Giovanissima, ma già appassionata lettrice, Olimpia comincia a frequentare il suo negozio, a lavorare lì e con il suo aiuto inizia a collezionare preziosi libri messi all'indice dalla Chiesa. Mentre cresce la sua passione per quei volumi antichi, anche quella per Davide, il nipote di Anselmo, segreta e non dichiarata. Parigi, estate 1999. Olimpia vive ormai nella capitale francese, ha aperto una casa d'aste specializzata in libri e manoscritti antichi, tra le più quotate ed eleganti della città. Ogni anno riceve da Davide uno strano regalo, un pacchetto che contiene lettere un tempo censurate, insieme a un libro considerato in passato proibito, di cui Olimpia riconosce il grande valore. Da leggere perché? Beh, questo è un super rosa molto romantico per tutte coloro che sono appassionate del genere, una storia d'amore che valica il tempo, lo spazio e che vi terrà incatenate a queste pagine, perché insomma palpiterete anche voi insieme alla protagonista. Andiamo avanti con L'estate prima della guerra di Helen Simonson per Neri Pozzi Editore. È l'estate del 1914 e Rye, un piccolo centro che emerge dalle paludi piatte del Sussex come una magnifica isola di tetti rossi protesa verso il mare. L'arciduca Francesco Ferdinando è stato assassinato a Sarajevo, ma la vita in paese scorre tranquilla. L'eco di quanto accade a Whitehall, la sede londinese del Foreign Office, di solito sonnolente in quella stagione, ora brulicante di funzionari affaccendati, politici e generali, giunge decisamente attutita tra le strade di questa piccola città. Giacca e gonne strette, secondo i dettami della moda, collo lungo e capelli castani delicatamente raccolti sulla nuca. Beatrice Nash sbarca a Rye per prendere possesso dell'incarico di insegnante di latino nel locale ginnasio. I membri dell'amministrazione della scuola, tra cui l'arcigna moglie del sindaco, Lady Agatha Kent, dama in vista del paese che sogna di vedere emergere un giorno dei grandi leader dai figli dei contadini con i calzoni corti e le ginocchia sporche, erano pronte ad accogliere un'insignificante fanciulla, come Lady Melbury si era premurata di assicurare. Grande è dunque la loro sorpresa quando si imbattono in una giovane donna molto attraente. Da leggere perché? Ci riporta questo libro a delle ambientazioni sicuramente più vintage, ci fa ritornare indietro nel tempo con una protagonista femminile decisamente sui generis, ma che sono sicura vi conquisterà. Proseguiamo con La promessa del tramonto di Nicoletta Sipos per Garzanti. Si dice che l'amore superi ogni ostacolo. Per Tibor, giovane medico ebreo in fuga, è questa l'unica speranza a cui aggrapparsi. Il nostro protagonista ha un passato molto particolare e tutta la sua vita l'ha vissuta scappando. Prima dalle leggi razziali dell'Italia fascista e dai campi di lavoro della Seconda Guerra Mondiale. Poi dall'odio strisciante dell'Ungheria del 1951, in cui imperversa la dittatura stalinista, un regime che un uomo come lui non può sicuramente accettare. La sua colpa è stata sempre una sola, quella di esistere, e adesso che è nascosto in un ripostiglio buio di una nave che dovrebbe portarlo verso la libertà, la luce che illumina il suo cammino è lei, Sara, la donna per cui ha rischiato tutto, la donna che ha cambiato la sua esistenza con uno sguardo, la donna che lo aspetta già in salvo in Italia. La guerra e la famiglia di Sara, che non credeva nella forza dei loro sentimenti, hanno provato a dividerli, ma nessuno è riuscito a spezzare il legame che li unisce e ora il nostro eroe sta cercando di raggiungerla. da leggere perché. Un viaggio sì indietro nel tempo, attraverso la storia, ma anche attraverso il percorso molto intimo di un uomo che cerca a tutti i costi di trovare un posto nel mondo, dove mille catene storiche e razziali cercano di tenerlo ancorato a terra e non fargli vivere la vita che dovrebbe, avrebbe il diritto di vivere, ma ha sempre davanti lei, il suo grande amore. Riuscirà a tornare da Sara? Chiudiamo questa carrellata con un romanzo molto attuale, una forma di amore che non è amore, La coppia perfetta di B.A. Paris per Nord Editore. Chiunque avesse l'occasione di conoscere Jack e Grace Angel penserebbe che siano la coppia perfetta. Lui un avvocato di successo, affascinante, spiritoso. Lei una donna elegante, una padrona di casa impeccabile che ha lasciato il lavoro per occuparsi della casa. Chiunque allora vorrebbe conoscere meglio Grace, entrare in confidenza con lei, ma scoprirebbe che è quasi impossibile prendere anche solo un caffè con lei. Non ha un cellulare, né un indirizzo email e esce mai senza Jack al proprio fianco. Chiunque penserebbe che in fondo è il classico comportamento degli sposini novelli, che non vogliono passare nemmeno un minuto separati, eppure qualcuno alla fine potrebbe notare che c'è qualcosa di strano nel rapporto fra Grace e Jack, e chiedersi per esempio perché Grace ha lasciato un ottimo lavoro, visto che ancora non ha figli, perché non risponde mai nemmeno al telefono di casa, perché ci sono delle sbarre soltanto alle finestre della loro camera da letto, e farsi venire il dubbio che, forse, la coppia perfetta in realtà è una bugia perfetta. Da leggere perché, vi dicevo appunto, un libro molto attuale che parla di una condizione di rapporti che sentiamo sempre anche ai telegiornali e leggiamo sulle pagine dei quotidiani. Questo libro è ovviamente un romanzo, ma può ricordare tante storie che abbiamo sentito. Che cosa c'è che trattiene Grace e chi è il carnefice e chi è la vita? Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, mi raccomando, state lì, non perdetevi, aspettate proprio giusto quel minutino, bevetevi un caffè, perché fra pochissimo ci sarà una super ospite nel mio salotto letterario. Siete curiosi? Spero di sì. Una ragazza fantastica che avrà molto da raccontarci, quindi a fra pochissimo.
Alza il volume. Consigli di lettura a cura di Elsa Riccadonna.
Ed eccoci rientrati nella redazione di Radio Base dopo la nostra piccola pubblicità carica di attesa, perché vi avevo anticipato che avremmo avuto un ospite eccezionale. È una scrittrice che con la sua prima prova narrativa ha già conquistato non solo i lettori, ma è addirittura arrivata finalista al premio Calvino. I libri non solo ti salvano la vita, ma te ne regalano altre di scorta da usare in caso di necessità. È quello che ci dice e ci dirà poi meglio dalle sue parole la nostra ospite, che sono molto felice di avere qui nel mio salotto letterario, e do il benvenuto a Carmela Scotti. Ciao Carmela, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, grazie. L'imperfetta, il tuo primo romanzo, che già nel titolo c'è una specie di dichiarazione di intenti per Garzanti Editore, ed è una storia con la S maiuscola, perché c'è una protagonista che ha molto da raccontare di sé.
Sì, la protagonista nasce in realtà, è nata insieme all'idea del libro, perché appunto nasce da un evento doloroso, che è quello appunto della perdita di mio padre, e diciamo che le due cose poi sono nate insieme, perché io ho pensato come poter rendere in qualche modo narrazione un evento così doloroso, e quando mi è venuta appunto questa idea, mi è subito venuto in mente un personaggio come quello di Catena, che appunto vive una vicenda dolorosissima, ma comunque tenendo in piedi un messaggio comunque positivo, che è quello sempre comunque di andare avanti nonostante la durezza delle esperienze che vive, nonostante tutto quello che passa, però appunto continuare a restare in piedi, insomma, in questo viaggio di crescita che poi la porta verso una nuova vita, appunto, che è quella che poi vive attraverso la maternità. Quindi insomma un personaggio forte, perché comunque è ambientato in una Sicilia molto dura, nera, e però nonostante tutto appunto il coraggio, che è quello che io volevo che trasparisse dalle pagine, di restare in piedi, ripeto, nonostante tutte le vicende che vive, insomma, dure, dolorose.
Ecco, c'è anche nel nome di Catena un'idea di chi è lei, perché è incatenata alle situazioni, ai posti, al suo dolore anche, ma la catena è anche quella che non si spezza, che tiene tutto fermo. Insomma, c'è nella scelta di questo nome per una protagonista un'idea di quella che è poi lo sviluppo di questo libro?
Sì, il nome Catena mi evocava molto innanzitutto la mia Sicilia, proprio perché è un nome che comunque è molto legato, sì, appunto alla mia terra, ed è inevitabilmente mi piaceva perché Catena dava l'idea del legame fortissimo con il padre, quindi una catena che comunque non si spezza, che è il legame col padre nonostante il padre non ci sia più, e poi una catena che la lega saldamente, strettamente, com'è anche per me, alla sua terra, che la tradisce, che le fa del male, che è cattiva, ma a cui lei è fortemente legata, nonostante poi cerchi di riscattarsi da questa dalla durezza di tutte le esperienze che vive. Però ecco, questo legame con la terra è forte, è una catena che non si spezza, quindi era questo duplice legame, sia con la sua terra, con la Sicilia, sia appunto con la figura fortissima del padre a cui lei è legata, che appunto è, come dice lei, è l'aria che respira. Quindi non c'è nulla di più forte appunto di questo legame, che è solidissimo.
Ecco, se c'è una protagonista femminile in carne e ossa che noi possiamo quasi toccare, perché la scrittura è molto evocativa, c'è anche una protagonista che è appunto la Sicilia, quindi l'hai resa come se fosse parte integrante del libro, ma una dei coprotagonisti, la vediamo quasi fisica.
Sì, perché alla fine, come diceva Natalia Ginzburg, tu scrivi di quello che conosci, sì, inevitabilmente, anche se io vivo lontana da tanti anni, alla fine la mia terra è sempre presente in ogni cosa che penso, che faccio, che dico, che scrivo. Inevitabilmente quella scrittura è proprio permeata da quei paesaggi, dagli odori, anche dalla luce del sole, e soprattutto è permeata dalle grandi contraddizioni della Sicilia. Proprio questa cosa di contrasti fortissimi, secondo me, è proprio il terreno più fertile dove poter fare crescere delle storie vive. Per quello appunto io non riuscivo a pensare ad altro, ecco, che ha lo sfondo appunto del paesaggio, della mia terra, della mentalità, anche se ovviamente è una Sicilia che magari non è mai esistita così e ovviamente non esiste neanche oggi, però è una cosa forte che diventa, diciamo, lo sfondo per dare forza alla storia, ecco, per raccontare una storia che è comunque viva.
Ecco, senza entrare troppo nei particolari del libro, perché alla fine noi stiamo chiacchierando, però questo è un consiglio di lettura, quindi per i pochissimi che ancora non l'hanno letto non dobbiamo fare spoiler, come okay, è di moda dire adesso, però è molto particolare nella narrazione l'uso di tempi diversi, quindi c'è la voce della protagonista che è al presente e poi c'è un salto in avanti, quindi è un avanti indietro quasi.
Sì, è un'idea comunque anche molto cinematografica, sì, ed era un'idea che mi piaceva utilizzare, perché in qualche modo era come se si desse la possibilità al lettore appunto di prendere fiato in una storia che comunque è molto densa di eventi, anche molto emotivamente coinvolgente, quindi l'idea di andare dal presente al passato mi dava un po' il modo di tirare il fiato e anche di costruire poi anche una narrazione che fosse anche più storica, che desse anche un po' l'idea di come erano appunto le strutture carcerarie. Non vorrei dire troppo, no, fare troppo spoiler. Comunque mi piaceva molto l'idea di questa narrazione storica e poi di quella molto emotiva, che è appunto legata alle vicende del passato, E poi mi piace molto questa struttura del flashback, ripeto, perché comunque serve a dare un po' respiro in una storia così forte.
Sì, c'è bisogno, quindi è, sì. I tempi sono perfetti per lasciare sedimentare a volte, per tirare il fiato altre, quindi dà al lettore, come dire, il cuscinetto di salvataggio, chiamiamolo così. Io almeno l'ho interpretato così.
Esatto,
ma
perfetto.
Visto che io leggendolo mi sono anche un po' detta, ma che bello trarne un film, e tu me lo confermi, appunto, perché insomma adesso mi hai dato ragione. E quindi ti chiedo, ce lo vedresti se qualcuno te lo proponesse? Vorresti partecipare alla stesura di una sceneggiatura tratta dal tuo libro?
Sarebbe fantastico, sarebbe bellissimo.
Facciamo un appello allora, già che ci siamo.
Se qualcuno mi ascolta, sarebbe bellissimo, perché io credo che proprio ci siano i presupposti, che sia una storia anche visivamente molto molto forte, quindi proprio adatta ad essere poi tradotta appunto in immagini, per cui insomma ci vorrebbe ovviamente il regista adatto, però sarebbe, secondo me sarebbe perfetta, ecco, per cui lanciamo questo appello.
Chi lo sa dove arriverà la nostra voce, se qualcuno è in ascolto e magari ti farà una proposta, oppure qualcuno l'ha già pensato ed è un po' timido, perché so che questo libro ha avuto molto successo, immagino che tu sia anche contenta del risultato che ti ha portato e di tutti i lettori che l'hanno molto amato.
Decisamente, perché è stato un lavoro impegnativo, un lavoro anche doloroso, perché ripeto, nasce da un fatto doloroso, e però mi piaceva proprio l'idea poi di creare, di dare vita a questa creatura che poi riuscisse a camminare con le proprie gambe, andare in giro per il mondo, per il mondo, esagerato, andare in giro tra i lettori, insomma, dare in questo senso un messaggio positivo rispetto appunto alla forza della storia. Quindi sono molto fiera, insomma, del personaggio di Catena e di tutte le cose che poi il personaggio di Catena mi ha insegnato, perché alla fine io ho dato delle cose a lei ne ha date tante a me, quindi a volte abbiamo anche litigato, però poi insomma siamo rimaste come
in buoni
come
rapporti.
Delle amiche, sì, in buoni rapporti, sì.
Ecco, so che tu sei in un periodo di fervore, di nascite in tutti i sensi, e che hai un progetto nel cassetto, quindi volevo rassicurare tutti i tuoi lettori. Non ci lascerà orfani, quindi questo non sarà l'unico libro che scriverà la nostra Carmela, quindi insomma diamo l'appuntamento a più avanti, perché adesso è solo un piccolo assaggio, ma sì, so che stai lavorando per noi, come si suol dire.
Sì, sto lavorando appunto ad una nuova storia che ovviamente senza far spoiler è molto diversa da questa, nel senso che se con l'imperfetta io mi sono poi molto concentrata sulla musicalità della parola, in modo da creare una struttura che fosse un po' sospesa tra la prosa e la poesia, con un singolo personaggio che è appunto forte, che è quello di Catena. Qui è una narrazione un po' più classica, con sempre un protagonista principale, ma diversi personaggi le cui vite si intrecciano, si incrociano intorno ad un evento tragico che poi coinvolge e stravolge le vite di tutti, poi appunto alla fine tutti i pezzi del puzzle tornano a posto, quindi un po' più sulla, cioè se la storia di Catena era più scrittura, questa è più narrazione classica, insomma, con un filo di suspense, insomma, che non guasta. Quindi ovviamente non dirò più nulla per evitare di svelare troppo.
Ci hai già dato un assaggio che personalmente penserò a questo molto 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 ancora, perché insomma la curiosità è forte, perché i lettori sono creature curiose, quindi io spero che tutto ciò trovi la luce molto presto, come sicuramente anche i tuoi lettori. Però siamo arrivati all'ultima domanda, che è sempre quella un po' che mette un po' terrore agli scrittori, perché se fino adesso abbiamo parlato della parte di scrittore, uno scrittore è anche un lettore, e quindi cosa c'è sul tuo comodino, cosa stai leggendo adesso?
Dunque, io adesso sto rileggendo Sorella mio unico amore di Joyce Carol Oates, perché sì, ho una passione viscerale per questa per questa scrittrice, però diciamo che tendo molto a leggere in contemporanea diverse cose, quindi ho sul comodino La lunga vita di Marianne Cria di Dacia Maraini, ho anche sul comodino La pelle di Curzio Malaparte e ho i vari romanzi di Joyce Carol Oates, per cui insomma cambio a seconda appunto anche dell'umore, della voglia di legarmi a degli stili diversi, quindi insomma ho un po' di cose sul comodino, ecco, queste sono le indicazioni, sera dopo sera insomma cambio a seconda dell'umore, ecco.
È un comodino molto affollato,
sì,
ma sono tutti in ottima compagnia, devo dire. Io allora ve lo ricordo, se non lo avete appuntato, mi raccomando, L'imperfetta di Carmela Scotti per Garzanti Editore, è un libro meraviglioso, si avvicinano anche le feste di Natale e io, lo sapete, lo consiglio sempre, regalare un libro è un'ottima soluzione, quindi fatelo perché è una storia che deve viaggiare tra le mani dei lettori e io ringrazio tantissimo Carmela per aver trovato il tempo di essere stata qui con me, abbiamo chiacchierato insieme e Carmela ti auguro veramente il meglio che possa arrivare e ci risentiremo, e questa è una promessa, al prossimo libro. Grazie Carmela.
Grazie
Scotti.
Grazie di cuore, grazie, arrivederci.
Siamo arrivati anche oggi alla fine di questa puntata di Alza il Volume Weekend. Come sempre io vi ricordo il nostro sito www.radiobase.eu. Potete ascoltarci anche tramite la nostra bellissima applicazione. L'avete scaricata? Se ancora non l'avete fatto, correte ai ripari. Mi raccomando, potrete ascoltarci ovunque. Io vi do appuntamento a settimana prossima per un nuovo sabato in compagnia di tanti consigli di lettura, un nuovo ospite e insomma, come sempre, vi darò la sveglia letteraria e per oggi vi auguro buona giornata.
Alza il volume. Consigli di lettura a cura di Elsa Riccadonna.